ovviamente la continua compresenza sul luogo indipendentemente da ciò che si è fatto, o l'aver posto in essere una resistenza indipendentemente dal reato di danneggiamento, furto e quindi dalla devastazione e saccheggio. Queste sono indiscutibilmente ipotesi di concorso morale, no? Perché si dà per scontato che non si sia partecipato alle azioni danneggianti o di sottrazione. Tutte le altre stanno entro confini molto incerti che oscillano fra il concorso materiale e il concorso morale. Ma c'è una cosa che unifica tutta questa più che mezza paginata di ipotesi fatte dalla pubblica accusa. Ed è poi in fin dei conti ciò che accomuna tutto il discorso, unifica tutto il discorso dell'accusa in questo processo. Ed è il fatto che l'assoluta indifferenza per il profilo soggettivo che sottostà ai comportamenti stessi. Anche l'elemento materiale, se devo essere sincero, mi sembra che non sia sondato, ho già detto che mi sembra più un coacervo che non un'elencazione vera e propria con una sua logica interna. Anche il dato materiale è discutibile, perché il fatto che c'ero prima e c'ero dopo, cosa ci dice sul mentre? Potevo essere andato al bar, potevo essere andato addirittura a denunciare alla polizia, potevo più ragionevolmente essermi impegnato perché si desistesse da determinati comportamenti, oppure ero lì semplicemente per caso, prima, dopo e durante. E quindi anche dal punto di vista materiale, mi sembra che la lista, come dire, nella sua genericità non consenta di rinvenire il dato fondante del reato, ma certamente è soprattutto il profilo soggettivo a non essere preso in alcuna considerazione dall'accusa. Eppure il profilo soggettivo è quello che sorregge il concorso morale, perché altri non ce n'è, perché il concorso morale per sua definizione postula che non si sia compiuto materialmente l'atto. A maggior ragione in uno schema come quello del 419, in cui, come abbiamo detto, consapevolezza e volontà di turbare l'ordine pubblico non saranno il dolo specifico, ma sono la ratio dell'ipotesi delittuosa stessa, per dirla con Padovani. Allora io posso anche essere d'accordo con quanto dice il pubblico ministero, lasciatemi trovare la citazione. Quella che avevo già fatto, anche una semplice azione di danneggiamento posta in essere da taluno in presenza di altre condotte di danneggiamento costituisce in qualche modo devastazione. Quando la gente sia consapevole o abbia la rappresentazione di aderire con la sua azione ad altre azioni simili, analoghe, che aggrediscono gli stessi beni e che quindi abbia la rappresentazione che tale sommatoria di azioni sia idonea a cagionare il pericolo o la lesione dell'interesse protetto della norma che non è altro che l'ordine pubblico. Posso anche essere sostanzialmente d'accordo nella misura in cui fa rientrare la consapevolezza in una chiara rappresentazione, quindi in una coscienza e sostanzialmente in una volizione rispetto alla turbativa dell'ordine pubblico. Ma allora non sono più d'accordo con quella teoria della prescindere di cui avevo detto prima, per cui vi può essere concorso a prescindere dalla presenza di una prova, diciamo così, diretta della partecipazione materiale del reato. La Cassazione sul tema del concorso morale, erano le sezioni unite, il processo Sofri nel 92, detta delle chiare indicazioni su come calibrare, anche lì c'era un concorso morale, no? C'era il mandante, su questo verteva la difficoltà della prova da parte dell'accusa, e le sezioni unite dissero in quel caso che per quanto difficile la prova del concorso morale non può essere espunta dal processo, Non si può prescindere sol perché è una probatio particolarmente difficile, darla per ammessa all'accusa. Il concorso morale può essere provato in mille modi, sol che ci si cerchi di cimentare e soprattutto sol che ci sia tale concorso morale. E se l'ipotesi del mandante ha ancora una sua, come dire, facilità di dimostrazione, difficilissima, ma comunque una sua possibilità di dimostrazione, mentre in altri casi è ancora più difficile fornire la prova del concorso morale, questo non esime minimamente dalla necessità processuale che questa attività inattiva, per dir così, venga in qualche modo portata attraverso quantomeno gli indizi, attraverso tutta una serie di tasselli, venga portata all'attenzione di chi la prova deve valutare. Io credo che qua non si è fatto molto per dimostrare che anche coloro che non sono stati visti danneggiare e rubare devono rispondere a titolo di concorso morale. Tant'è vero che, appunto, come ho letto prima nella citazione dal pubblico ministero, alla fine si dice in qualche modo, come se nei processi la prova dovesse essere fornita in qualche modo. E in qualche modo? Dove? Quando? Con quale posizione psicologica? Esistono quelle posizioni, come dire, di confine, per dir così, che in casi come questi quasi sempre si giocano e sono presenti, sono l'ipotesi della presenza passiva, sono l'ipotesi della connivenza che non attinge a responsabilità e così via. Probabilmente sarebbe più facile fornire prove se si fosse di fronte ad una situazione connotata di unitarietà spazio-temporale, oppure connotata da una unicità nelle finalità, nei fini degli agenti, oppure una sorta di indizio e elemento di adesione al progetto criminoso, sia prima che dopo le aggressioni, oppure, secondo il PM, addirittura vi sarebbe responsabilità possibile a titolo di concorso quando vi sia resistenza che così consente implicitamente ad altri di devastare, vale a dire io resisto ad un arresto, non solo resisto a chi mi picchia, ma resisto ad un arresto, e quindi compio reato di resistenza, tre strade più in là il fatto che io abbia sottratto un agente che mi sta arrestando e contro cui io faccio resistenza, rende più facile alcune vie più in là episodi di devastazione e saccheggio, e quindi io che ho la semplice resistenza dovrei rispondere anche di devastazione e saccheggio. Ugualmente la responsabilità a titolo di concorso vi sarebbe anche, secondo l'accusa, in coloro che, difendendosi con gli scudi di plexiglass, impegnano i carabinieri che in questo modo, lasciando il defender isolato per fronteggiare gli scudi di plexiglass, viene ad essere più facile preda di una azione di danneggiamento qualificata poi come devastazione. O addirittura, secondo il pubblico ministero, semplicemente facendo numero e quindi garantendo o rafforzando le probabilità o la coscienza di una possibile impunità nel chi vuol, compiere azioni di devastazione e saccheggio, ne rispondo a titolo di concorso. E qua siamo ovviamente all'estremo, no? Siamo all'ipotesi in cui semplicemente facendo numero, semplicemente essendoci, io devo rispondere anch'io di devastazione e saccheggio. Bene, se questa è l'ipotesi, per dir così, terminale, che difatti la si trova in fondo al dire della pubblica accusa in materia su questo punto, laddove dice che l'accusa non deve andare a verificare esattamente in dettaglio quello che sia stato il ruolo concretamente avuto dalla persona che ne viene chiamata comunque a rispondere a titolo di concorso morale. Signori del Tribunale, se su molte cose con l'accusa sono stato d'accordo, soprattutto con lo sforzo di lettura, e su questo, se questo è l'approdo in tema di concorso, siamo veramente mille miglia lontano. L'accusa non deve andare a verificare esattamente in dettaglio quello che sia stato il ruolo concretamente avuto dalla persona. Si può dire è il risultato impeccabile date le premesse, cioè cancellando tutto l'elemento soggettivo e poi si approda qui, ma si devo dire è un approdo addirittura ulteriore, perché qua non solo si cancella tutto il profilo soggettivo, ma alla fin fine si cancella anche, come dire, il dato materiale di come uno possa aver partecipato. Se il solo far numero diventa concorso, signori miei, il concorso in quei giorni doveva essere il venerdì ampliato a 100.000 persone e il sabato ampliato a 500.000. Io credo che questa logica vada invece ribaltata. Se l'indagine relativa al dolo è necessaria nella partecipazione diretta all'azione, potendo essere reazione giustificata, a maggior ragione il profilo soggettivo dovrà essere indagato in chi non fece nulla, in chi era ai margini, a chi non si sa se condividesse o non condividesse ciò che veniva fatto, compiuto, un po' più in là. Ma, secondo me, man mano che ci si allontana dal fatto per andare verso il concorso periferico e poi per arrivare al concorso morale, e quindi man mano che ci si allontana dal cuore della materialità della commissione dei fatti, la prova non può bastare, non può essere sempre più generica, dovrà essere sempre più specifica, perché il comportamento di chi sta a vedere o il comportamento di chi resiste e si picchia con la polizia può essere un comportamento dal punto di vista volitivo o della coscienza completamente diverso rispetto al comportamento di chi, secondo l'accusa, poneva in essere azioni di devastazione e saccheggio. E allora la lontananza è esigenza dal cuore del fatto, dalla materialità del fatto, è esigenza di prova e di indagine, prima ancora che di prova, di indagine ancora più minuziosa e che si addentra in percorsi difficili, sì, difficili, è certamente difficile andare a sondare che cosa voleva chi è andato a Genova in quelle giornate, però è anche un dovere assolutamente imprescindibile, tanto imprescindibile che la stessa accusa, ora qua parlo della procura genovese in generale, ma alcuni dei casi che dirò hanno visto due rappresentanti dell'accusa che hanno dominato questo processo come rappresentanti dell'accusa anche in questi altri casi. È difficilissimo, signori del Tribunale, tenere dietro, io non so, nonostante l'aiuto che ho chiesto, quanti processi si siano celebrati per i fatti accaduti a Genova, diciamo sostanzialmente nel venerdì e nel sabato. Tutti abbiamo presente i principali, poi ciascuno di noi ha presente quelli in cui magari ha dovuto difendere da reati minori, però tutto il quadro io non ce l'ho, credo che nessuno dei colleghi neanche ce l'abbia esaustivo. Però agli atti, già versati agli atti di questo processo, vi sono sentenze, numerose sentenze, che parlano di fatti assolutamente identici per contestualità di luogo e di tempo a quelli di cui qui oggi si discute e che riguardano però reati non di devastazione e saccheggio, ma reati di danneggiamento, soprattutto resistenza o furto. Marlo Christophe, arrestato alle ore 17.30 circa in corso Torino del 20 luglio, con l'accusa di essersi posto di fronte al dispositivo di sicurezza, bersagliandolo con pietre, molotov e bombe carta, colluttando con i carabinieri violente colluttazioni mediante utilizzo di bastoni, spranghe di ferro e altro. Veniva notato tra i più facinorosi e bloccato solo dopo una colluttazione in cui colpiva un tenente dei carabinieri. Imputato e processato per il reato di cui al 337-339, in concorso con un certo Fileni Fabrizio e Sarels Tribaut. Gli imputati poi sono stati assolti in grado di appello dopo una condanna in primo grado. Se dovessimo stare all'impostazione dell'accusa, questo sarebbe un 419, no? Schiatte Andreas, minorenne, accusato di aver incendiato un cassonetto dei rifiuti e di essersi opposto all'arresto ad opera di un pubblico ufficiale niente di meno che con un ariete, denunciato e processato per i reati di cui al 337 e 424 dal Tribunale dei Minori. Non erano 419 anche questo? Dove erano i pubblici ministeri di fronte a questi fatti? Rinaldi, Mangione, Fornaciari e Gatto, denunciati perché invia Tolemaide in occasione del corteo delle tute bianche, travisati con maschera antigas e protetti da elmetto e scudo, colpivano i militari del battaglione Lombardia. Reati contestati, quelli di cui agli articoli 336, 337, 339 e un 4 della legge 110 del 75. Pesciarelli di Federico, imputato per il reato di cui a 337 e 339, per avere scagliato intorno alle 16.30 all'altezza dell'incrocio tra Via Tolemaide e Corso Torino pietre contro la polizia, operando una resistenza attiva al momento dell'arresto. Sesma Gonzales e Lorente Garcia, anch'essi accusati di avere scagliato ordigni incendiari all'indirizzo delle forze dell'ordine in piazza Manin e di averle aggredite armati di spranghe opponendo resistenza durante l'arresto. Anche in questo caso, 337 o 339. Cappelli Riccardo, condannato a seguito di patteggiamento con sentenza 48 del 2003 per resistenza alle forze dell'ordine, realizzata anche mediante l'incendio di un cassonetto dell'immondizia di proprietà del Comune di Genova, con l'aggravante di aver commesso il fatto su un bene esposto alla pubblica fede, tutto per forzare il posto di blocco posto all'ingresso della caserma del Comando dei Carabinieri. Anche in questo caso non si contesta la devastazione, ma i reati di cui al 337, 339, 635. Ed eravamo venerdì 20. Valérie Vian, condannata per resistenza e danneggiamento, danneggiamento delle gate poste a protezione della zona rossa, nella giornata del 20 luglio. Christian Wolf, imputato per i reati di cui al 337 al 635, per i quali è stato condannato con sentenza, sempre del 2003, per fatti commessi il 20 luglio in Corso Italia. Reggane Bouchaib, condannato per danneggiamento di una vettura della Guardia di Finanza e resistenza attiva agli agenti che volevano fermarlo ed identificarlo. Castorina Emanuele, condannato per lancio di oggetti e resistenza con pena patteggiata per fatti accaduti la mattina del 21 luglio. Eilert, Moa, Alexandra, Jacobson, Anton per resistenze consistenti nel lancio di oggetti all'indirizzo delle forze dell'ordine. E anche qui eravamo sabato mattina. Sono quelle che ho rinvenuto, quelle di cui ci sono le sentenze agli atti, voi le vedrete, ma dovremo porci il problema, quindi, accanto a quello della qualificazione giuridica e della ricostruzione del reato, il problema dei fatti di quelle due giornate che entrano in ballo con le imputazioni, di cui si discute. Premetto, non è mia intenzione fare una disamina specifica dei fatti qui in contestazione, c'è un numero e una sapienza di colleghi che analizzeranno i fatti, come dire, molto precisamente, attentamente. A me interessa, e cercherò di farlo in una mezz'oretta, vedere come il discorso che ho cercato di svolgere, la lettura che ho cercato di proporre sul 419, si attaglia o non si attaglia, secondo me si attaglia, ai fatti di cui siamo in discussione. Quindi sarà una ricognizione generalissima, tanto sono stato preciso e puntuale nelle questioni del reato e tanto andrò alla grossa, convinto di avere le spalle coperte dai colleghi. Certo, non posso non ripetere qui che chi pensasse che tutto ciò che è accaduto a Genova in quei giorni è ormai completamente chiaro, si sbaglia, e si sbaglia della grossa. Credo che, nonostante le ore di filmati che abbiamo, nonostante l'impegno anche degli inquirenti per ricostruire quelle giornate sono molto di più i punti oscuri che non i punti ormai acclarati, soprattutto in tema di responsabilità su fatti in generale e su singoli episodi e singoli momenti. Io direi di cominciare da ciò che accadeva in Piazza da Novi in tarda mattinata del 20 luglio. C'è un breve filmato, possiamo riguardarcelo insieme, l'abbiamo già visto e forse ce lo ricordiamo, ma mi interesserebbe per alcune indicazioni che dà. Visto, naturalmente parla da sé, dice ma cosa dice? Hai già detto che i filmati non parlano, non raccontano tutto, in questo caso però racconta molto e soprattutto si va, come dire, a incastrare perfettamente con alcune testimonianze che abbiamo avuto, ecco che la testimonianza funziona allora da raccordo, da ricucitura, illustra il prima e il dopo. Il teste Lapi, che per esempio era quello che comandava il presidio in Piazza da Novi, parla, per quanto riguarda la piazza, di scaramucce, semplici scaramucce. Saccardi, dirigente dei Carabinieri, Battaglione Lombardia, pure vede scaricare sassi e bastoni da un furgone bianco, però decide di non intervenire. Portentosi, del battaglione Lazio, in via Canevari, arriva fino a 200 metri da dove succedevano questi fatti, ma decide di non intervenire e non dice che non avvisa nemmeno il centro. Centro che peraltro, come abbiamo visto, è stato più che avvisato. Addirittura comunque c'era un elicottero che presidiava l'intera zona e l'abbiamo visto, quindi tutto si può dire, ma che non vi, che, eccetto che non vi fosse conoscenza della situazione che si andava costruendo e creando da Piazza Danovi in là. Preve, un giornalista, ci dice che quelli del blocco nero specifica non aggredivano le persone, effettuavano dei danneggiamenti casuali privi di regia. E così si potrebbe continuare, ma ripeto, non è il compito mio quello di spigolare minuto per minuto nelle testimonianze. Il mio compito è di sottolineare come fu deciso di non intervenire di fronte a questi fatti. Questo è il dato, l'abbiamo visto. I fatti erano quelli, erano fatti di danneggiamento, indiscusso di danneggiamento, indiscusso anche che ci fosse dentro un tasso di violenza, e c'erano le forze dell'ordine schierate sull'angolo con 5 defender, o 4 o 5, stavo chiedendo quante ne erano viste, è uguale, che siano 4 o che siano 5, e non intervengono. Si possono fare molte supposizioni su questo non essere intervenuti nella mattinata del 20 di luglio. C'è l'ipotesi mediana, che sia stato in qualche modo un errore di valutazione, e l'ipotesi più maligna o più estremista, che è l'ipotesi per cui si era deciso di lasciar fare. Vi era una decisione a monte che qualunque cosa fosse successa si lasciasse fare, ed è l'ipotesi in cui naturalmente giocano un ruolo significativo anche eventuali infiltrati delle forze dell'ordine all'interno del blocco nero. Ipotesi inquietante, ma prospettata anche dall'accusa nella sua stessa arringa requisitoria, per quanto riguarda almeno un soggetto. Se poi guardiamo, come abbiamo guardato nel corso del dibattimento, certe persone, per esempio, scendere le scale della caserma San Giuliano, è un'ipotesi che acquista una sua concretezza. È l'ipotesi per cui si decide di non intervenire, e non perché non ce ne sarebbe stato forse bisogno, ma perché si riservava l'intervento ad altri soggetti che meritavano ben altro trattamento. Il dato di fatto è che comunque quella mattina non si è intervenuti. E allora, se non si vuole elucubrare come sto elucubrando io, perché di questo si tratta, sono congetture che non hanno nessun supporto, però possono anche essere prese in considerazione come ipotesi, bisogna attaccare lì al muro il fatto che non si è intervenuti in Paolo Danovi e strade adiacenti, non si è intervenuti a Marassi in tempo utile, eppure si è stati chiamati in tempo utile, si sono stati dati gli ordini perché ci si recasse a Marassi, dove c'era una situazione, come dire, anche senza volerla ingigantire come ha fatto l'accusa, sicuramente una situazione difficoltosa dal punto di vista della tenuta dell'ordine pubblico. Si arriva a Marassi dopo più di 20 minuti, quando non c'è più ormai nessuno. E quando parlo di Marassi, signori del Tribunale, parlo di pochi minuti, 4, 3 minuti prima della prima carica in via Tolemaide. E allora questo dato per cui non si è intervenuti o non si è efficacemente intervenuti la mattina di venerdì è un dato che io, se non accedo alle elucubrazioni che pure ho prospettato, devo ascrivere al fatto che quella mattina le forze dell'ordine, che pure dal loro elicottero, metaforicamente sto dicendo, avevano chiarissimo ciò che stava accadendo in Piazza Danovi, non intervennero perché ritennero che non vi era ancora una crisi dell'ordine pubblico tale da giustificare un intervento, che altrimenti dovrei pensare che se ne resero conto ma non intervennero, e quindi siamo in quell'ipotesi.